in CD. Buonasera. Questa sera affrontiamo la seconda parte per quanto riguarda le varianti di pianificazione. E come avevo già illustrato un po' di tempo fa, faccio un piccolo excursus per riallacciarmi a dove siamo oggi. E gli strumenti urbanistici sono composti da un livello generale, uno strumento strategico chiamato piano strutturale comunale, e successivamente a un livello sotto il piano, ed è quello che il mese scorso avete approvato. Sotto la pianificazione strategica si ripartono due tipologie di piani: uno che si chiama piano operativo comunale e riguarda le zone di espansione, cioè tutte le nuove zone della città dove si faranno le strade o dove sono in corso di realizzazione delle strade, e l'altro si chiama regolamento urbanistico edilizio, che invece riguarda sia norme di regolamento, quindi la gestione delle cose più piccole, le tettoie, le case con giardino e quant'altro, e sia anche la gestione della città costruita. Oggi c'è la proposta di adozione del piano operativo comunale e del regolamento urbanistico edilizio. Come la volta precedente, anche in questo caso qui, oggi adotterete la variante, poi ci sarà la fase di pubblicazione, la possibilità che vengano fatte osservazioni, pareri da parte degli enti. Successivamente trasmetteremo la documentazione alla provincia e, all'acquisizione dell'avallo dalla parte della provincia, ritorneremo in consiglio comunale e a quel punto illustrerò le varianti, le osservazioni dei cittadini, i pareri degli enti, il parere della provincia, e porterò a voi la possibilità di portare all'approvazione. Compiuto l'iter, cioè concluso adozione e approvazione di regolamento di PSC, adozione e approvazione del piano operativo comunale e del regolamento urbanistico edilizio, diciamo che con questa si conclude l'iter di pianificazione. Successivamente potrei venire ancora in consiglio comunale, perché c'è un'altra fase, ma questo lo vedremo un'altra volta eventualmente, quando i piani urbanistici, cioè quando un piano all'interno del piano operativo c'è un piano urbanistico edilizio dove è prevista una nuova edificazione, questo prima di partire viene portato in consiglio comunale ed è l'ultima fase di pianificazione urbanistica. E con questa variante di piano operativo comunale si è adeguato tre aspetti, ci sono adeguati tre aspetti. Il primo, quello riguardo alla variante di piano strutturale, quindi la variante di piano strutturale che, come ricordo, ha preso in considerazione spostamento di capacità edificatoria, riduzione di alcuni comparti e individuazione di piani urbanistici attuativi che sono stati trasformati in consolidato. Tutti questi elementi qua rientrano in questa variante, cioè a cascata, quando si modifica il primo, prima che si attui ci vuole il secondo. Il piano operativo comunale è un piano secondo, scusate, quindi effetto di disposizione per variante del PSC, effetto di disposizione normative sovracomunali, la provincia, la regione modifica alcuni elementi di pianificazione, questi vengono recepiti con le varianti, quindi questo è un caso, oppure correzioni di errori materiali. E per intenderci, il piano operativo comunale ha una validità quinquennale, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che Il piano strutturale ha una validità decennale o quindicennale, cioè ha una validità strategica. Il piano operativo è quello che dice di alcuni comparti chi può partire e chi no, cioè stabilisce, diciamo, quello che veniva chiamato anni fa il piano pluriennale di attuazione, cioè stabilisce che non partono tutti i comparti di espansione, partono alcuni o partono parte di alcuni, cioè bisogna che la città abbia uno sviluppo omogeneo e uno sviluppo graduale per non creare un impatto troppo significativo sia sui servizi sia sulla viabilità, su tutto quello. Quindi in realtà con questo piano operativo si andrà a definire quali sono i comparti che possono partire e quanta parte di questi comparti possono attuarsi. Per esempio, potrebbero esserci dei comparti che sono partiti 5 anni fa, che hanno magari realizzato il 30% e con questa variante diamo la possibilità di o completare al 100% o portare al 70% o al 50%, quindi creare uno sviluppo omogeneo. Ciò non vuol dire che si impedisce di poter costruire tutto, ma al bisogno si può sempre integrare nel caso in cui un piano operativo abbia necessità di espandersi. Quindi, in buona sostanza, com'è che sono stati scelti questi comparti? Adesso, se ricordate, venimmo qua ormai nel 2015, dove nell'allora 2015 portammo diciamo, quel criterio che il Consiglio Comunale che ha approvato di spostamento di capacità edificatorie, ma soprattutto un elemento particolare attraverso un bando si è dato la possibilità, adesso sto cercando la cartografia perché forse vi aiuta a ricordare, quali comparti intendono, cioè i soggetti attuatori dovevano dire se volevano partire nei prossimi 5 anni e motivare perché erano intenzionati a partire. Come vi ricordate, era stata, diciamo, individuata in una cartografia di sintesi con tre colori, cioè il verde, il blu e il rosso, cioè quei comparti che magari erano attuati, erano partiti meno di 5 anni fa, che noi abbiamo semplicemente confermato. Quelli che magari sono già stati attuati e quindi sono stati completati, o quelli che invece dovevano dirci se volevano essere riconfermati e portati alla luce. Con quel bando lì, con quelle manifestazioni di interesse, adesso siamo in questa fase qui a dire quali, sulla base di quelle richieste lì, quali comparti si possono attuare, perché i soggetti attuatori hanno manifestato un loro interesse. Quindi, con questa variante sono stati individuati e confermati quei comparti lì e si è cercato di migliorare le norme in un'ottica di snellimento. Come vi avevo detto nel PSC, si è cercato di creare una scheda normativa che spiegasse, desse la possibilità al professionista di capire, di comprendere, e quindi non solo il professionista, ma chiunque, anche il proprietario del terreno, quant'era la capacità edificatoria del proprio comparto, quant'erano le possibilità di costruire, quanto poteva costruire, quanto destinazione residenziale poteva aspettarsi, quindi tutti i parametri, gli usi ammessi, le modalità d'attuazione, cioè come si deve attuare. Le aree individuate dal piano e quali eventualmente prescrizioni sono indicate, cioè ognuno sa a questo punto con una scheda sola, senza passare da fogli da una parte all'altra, in un'unica scheda individua il proprio comparto, lo individua nella cartografia e nella normativa ha a cascata tutti gli elementi che lo riguardano. Contemporaneamente, sempre utilizzando la parte di valutazione ambientale, cioè quella che vi raccontavo la volta precedente, cioè la valutazione ambientale strategica, cioè dal punto di vista ambientale, l'attuazione di questo comparto, che cosa comporta? impatti ambientali significativi, modesti, gravi, e sulla base di questo ci sono elementi di mitigazione, di compensazione. Ecco, in questo caso c'è anche qui una nota di sintesi dove si dice le note descrittive su la collocazione del comparto, la motivazione urbanistica progettuale, cioè che cosa ci si aspetta da questo comparto, il carico urbanistico, anche in questo caso, cioè quanta è la capacità residenziale, quant'è la possibilità di poter costruire, gli aspetti idrogeologici e sismici, proseguendo le interferenze con i vincoli tutela e criticità ambientali, se ci sono vincoli di tipo paesaggistico, di tipo archeologico, perché quello che vi dicevo prima si è intersecato le varie normative sovraordinate che man mano si sono aggiunte. L'accessibilità, cioè dov'è facile, dove si può accedere, quali sono le vie di transito, quindi il progettista sa più o meno quali sono le indicazioni dell'amministrazione per dare accessibilità a quel comparto. E gli aspetti, diciamo, delle reti energetica e idraulica, quindi fognature o acquedottistiche o elettriche e quant'altro. Anche qui sono sempre indicazioni di tipo normativo indicativo. Rischio idraulico, anche in questo caso c'è sempre una normativa subordinata che è stata acquisita, che dispone com'è il rischio idraulico e come il progettista si deve approcciare nell'ottica della progettazione. Anche in questo caso lo smaltimento dei reflui e delle depurazioni. Quindi in sostanza con questa approvazione è stata fatta una, diciamo, una sintesi, diciamo da un punto, una, più che una sintesi, una sistemazione, una sistematizzazione delle norme e un aggiornamento di quelli che sono i dati che di solito danno la possibilità di capire il trend di attuazione dei comparti. Cioè noi ci troviamo di fronte a un quinquennio, più di un quinquennio di chiusura del POC, e abbiamo colto l'occasione per aggiornare tutti i dati, cioè tutti quei comparti che erano indicati prima, per cercare di capire quanta è ancora la loro capacità residua, quanti sono gli alloggi che ci si aspetta. Ovviamente sono dati indicativi, sono semplicemente dati normativi per dire che mediamente ci può essere un alloggio di 100 metri quadri, questo non è un elemento prescrittivo, ma serve per calcolare quant'è l'impatto, quanti sono gli abitanti che idealmente con questa variante si ipotizzi possono arrivare. Quindi di fatto aggiornando tutti i dati e aggiornando il dimensionamento residenziale, cioè quanta capacità ancora di abitanti dà questo piano, quasi 1100 abitanti, sono abitanti ovviamente teorici, non sono reali, sono dati, dovete tenere in considerazione che non è un dato, una nuova abitazione, un nuovo abitante, ma soprattutto si mettono nuove aree perché qualcuno che magari abita nel tessuto consolidato vende il proprio fabbricato per spostarsi in un nuovo fabbricato, quindi è una rigenerazione urbana, quindi non dovete prenderlo come un dato tassativo, ma più un dato indicativo per capire la capacità, l'equilibrio della pianificazione. E il dimensionamento produttivo, quindi quant'è la possibilità di quant'è è stato costruito e quanto si ipotizza, e così anche nei comparti di espansione. Quindi ognuno di questo è stato, anche qui è stata sempre fatta un'altra scheda, sempre di sintesi, molto sintetica, dove uno capisce che l'indicazione del proprio comparto, la localizzazione, quant'è la superficie, quant'è l'indice, quant'è la capacità che lui, quello che vi dicevo prima, quanto può attuare di quell'indice tutto, il 100%, il 30%, il 50%. Questi sono in funzione se è un comparto che magari è già partito, non è ancora partito, quindi è impossibile pensare che nei prossimi 5 anni un comparto che deve realizzare tutte le reti, tutte le opere di urbanizzazione, realizzare il verde, riesca anche nei 5 anni a realizzare tutta la capacità edificatoria. Quindi molto spesso si ipotizza un 30%, che è assolutamente molto meno di quanto invece è il trend edilizio. in un'epoca in cui l'edilizia tirava. In questo momento è ancora più basso. Diciamo che siamo comunque cautelativi. E quindi, quanta è la stima? Questa è la capacità aggiuntiva, questa è la stima residenziale, cioè se c'è un mix funzionale, cioè il 100% è previsto residenziale oppure quota parte è previsto con altri usi di tipo commerciale, di tipo di servizio e quant'altro, quindi quant'è la capacità residenziale e quanti sono gli alloggi per il discorso che vi facevo prima. Quindi 529 alloggi in più. Anche questo è sempre un dato che dovete prendere non come non stiamo ipotizzando il futuro, stiamo comunque stimando perché contestualmente c'è anche una stima di standard, cioè rispetto a 529 alloggi che potrebbero arrivare. Quante sono le dotazioni di verde, quante sono le dotazioni di scuola? Quindi queste cose che la legge impone vengono trasmigrate qui dentro. E anche in questo caso la parte del comparti produttivi, analogamente, 445.000 metri quadri di superficie complessiva ancora che sono da attuare di comparti non residenziali e poi quello che raccontavo in commissione, diciamo quello che è queste diciamo, attività economiche particolari in territorio rurale, cioè sono quelle situazioni dove sono presenti delle attività che non sono propriamente rurali, nel senso che non hanno un'attività di tipo agricolo, ma diciamo che non sono neanche attività produttive, quindi sono attività che sono attività economiche, dall'agriturismo, attività di altro tipo, che invece sono nel territorio a cui è stata data una possibilità di una tantum di avere una capacità di realizzazione sempre per usi, diciamo, collegati all'attività, che possono essere magari di tipo di servizio all'attività. Tutte queste previsioni, cioè tutto questo più adesso le zone, abbiamo colto un'occasione che è quello di dire, ok, residenziale va bene, produttivo va bene, attività economiche speciali in zona rurale, facciamo anche un po' i conti di quanti standard abbiamo, cioè questo comune, quanti standard ha perché ci chiediamo sempre la qualità, la qualità, la qualità, però bisogna anche la quantifichiamo, giusto? Ecco, questa è una quantificazione in termini dimensionali, non in termini qualitativi, cioè una scuola è considerata la dimensione. Quindi attività, attrezzature, collettivi civili, ci sono 51.620 metri quadri di attrezzature civili. 28.928 metri quadri di attrezzature religiose, 85.656 metri quadri di servizi scolastici e 368.337 metri quadri di verde pubblico, 157.416 di parcheggi pubblici. Se proviamo a fare un conto, la legge dice che per ogni abitante ci dovrebbe essere 16 metri quadri per abitante, quindi se noi moltiplichiamo 15.000 metri quadri, 15.000 abitanti per 16 metri quadri, la legge direbbe che il soliere dovrebbe avere 240.000 metri quadri di verde pubblico. Ce ne abbiamo 368.000, quindi diciamo che noi rispetto allo standard minimo della legge, ovviamente uno standard minimo, siamo ben oltre lo standard minimo. Questi parametri ovviamente non sono più così prescrittivi, però comunque dà un'indicazione anche per dire se pensiamo una parte dell'Italia da una certa latitudine cioè, in giù, ci si scorda i 16 metri quadri per abitante, non sono standard, non si arriva neanche ai 16 metri quadri, qua andiamo ben oltre gli standard. Però questo dà un riscontro. Facendo questo abbiamo anche colto l'occasione di non contare le aiuole stradali, le filette, perché ci sembrava un po' sciocchino andare a cercare a ruffianarci e per aumentare gli standard. Quindi abbiamo colto l'occasione di proprio pulire e andare a dire il verde vero, non il verde finto, ma un verde vero, un verde fruibile. Quindi questo è un dato, e a questo punto, diciamo, se noi il POC è così completato, in più ci sono quelle che sono perché per uno strano, diciamo, obiettivo di questa legge regionale, ci sono anche, uno dovrebbe indicare anche le parti di lavori pubblici. Ovviamente, come pensate, è molto difficile, perché adesso ipotizzare nei prossimi 5 anni che cosa nei lavori pubblici si vuole scrivere è un po' scrivere nell'urbanistica qualcosa che deve essere scritto nei lavori pubblici. Più che altro abbiamo cercato di dare delle linee, sicuramente quella è l'attenzione a migliorare la nostra qualità degli immobili, dei fabbricati dal punto di vista della sicurezza, della manutenzione. Questo credo che fra i prossimi 5 anni ci sarà comunque, non servirà, però non abbiamo scritto puntualmente fare una certa cosa. Ovvio che in alcune di queste abbiamo inserito qualche elemento che è in dubbio in questo momento, è quelli che ci preme di più. Quindi temi sull'edilizia cimiteriale, sul verde sportivo, sulle infrastrutture della viabilità, sugli aspetti scolastici, sull'edilizia pubblica. Quindi tutto questo è stato sintetizzato. Quindi diciamo che con l'individuazione, il quadro di un aggiornamento normativo e un aggiornamento semplificativo per chi deve operare con questi strumenti, un aggiornamento per dare un po' un completamento per quanto riguarda gli aspetti di quanto si è sviluppato in questi anni e quanto si prevede di sviluppare nei prossimi 5, un dato dimensionale sugli standard, su quelli che sono gli obiettivi della città, dei servizi, e un occhio alla cartografia, quindi quell'aspetto che vi dicevo prima. Questo è il piano operativo comunale. Io passerei al regolamento urbanistico edilizio, anche se non vorrei tediarvi, però giusto per così completo l'illustrazione, poi magari assieme andiamo ad approfondire alcuni elementi quando me li chiederete. Il regolamento urbanistico edilizio, a questo punto vorrei, ve lo sintetizzo, cioè anche in questo caso è stato, come nel caso del piano operativo, è stata l'occasione per adeguare, diciamo, forse il regolamento urbanistico edilizio è stato un aggiornamento meno radicale rispetto al piano operativo, perché, come sapete, sia la Regione che lo Stato stanno operando per creare un regolamento edilizio nazionale o regionale. Quindi per noi è stata l'occasione, volevo farvi vedere invece una cosa che adesso. E praticamente è stata l'occasione per aggiornare quella cartografia e quelle norme, sempre con lo stesso principio con cui è stato portato il piano operativo comunale, cioè abbiamo operato nell'adeguamento delle norme sia nei comparti di attuazione, come vi dicevo l'altra volta, e nel PSC era abbastanza chiaro, alcuni comparti che prima erano individuati come di espansione, magari attuati già completati 10 anni fa o 5 anni fa, che erano rimasti intatti come zone di espansione, erano in realtà vere e proprie zone consolidate. Quindi, diventando zone consolidate, rientrano in questo regolamento che ovviamente li deve normare, deve dare le indicazioni nel caso in cui sia rimasto magari un lotto libero inedificato. E poi l'altro aspetto, che adesso magari ve lo illustro più chiaramente, con quella variante di PSC. E anche l'aspetto del regolamento si è modificato. Quindi, se ricordate, il comparto di Via Corte, che era un comparto dove si espandeva molto, in questo caso qui, a fronte di richieste dei privati di tornare in parte agricolo, questa parte qui adesso non la vedete più, è sparita, quindi di fatto è ritornata agricola, cioè si è ridotto quel comparto. Era previsto nel PSC e adesso ritorna anche nel regolamento. Cioè, purtroppo la pianificazione fatta su livelli obbliga noi tutte le volte a sempre coordinare questi strumenti. Anche nel caso del capoluogo dell'appalto, stralcio di due lotti residenziali in ambito di nuovi insediamenti urbani, cioè due persone che avevano chiesto di rinunciare alla capacità, di rinunciare alla loro espansione, adesso li vedete qui, sono da zona di espansione, cioè zona C, sono entrati nel consolidato zona B. Quindi, come nel PSC, anche nel RUA. Anche in questo caso qui siamo sempre all'appalto, l'ambito per la riclassificazione, cioè quelle attività collettivi civili, cioè anche la legge regionale, la nuova struttura sanitaria per anziani, cioè anche se è una struttura privata, anche le strutture private, qualora sono dei servizi, rientrano negli standard pubblici, perché non si parla più di standard, ma si parla di dotazioni territoriali. In questo caso qui era un comparto di espansione, è diventato una zona servizi, zona per attrezzature collettivi civili. Siamo nella variante 2.3, territorio comunale, modifiche puntuali alla classificazione del territorio per aggiornamento dello stato di fatto, quindi e conseguentemente dei perimetri indicanti, territorio urbanizzato e urbanizzabile. Anche in questo caso, questo era un comparto nella zona di limiti verde, un comparto completamente o quasi completamente attuato, si vedono le parti costruite, è diventato da un comparto C, comparto di espansione, un comparto B. Quindi questo lotto, se fossero due lotti liberi, questa parte qui, al posto di andare a cercarsi la normativa che c'era, dove era stata fatta allora, la convenzione che magari era già scaduta, la normativa che non era stata adeguata, in questo caso chi intende completare quei due lotti prende il regolamento urbanistico, legge la zona B2B, individua l'indice, gli usi e può costruire immediatamente con intervento diretto, come poteva farlo anche col piano particolareggiato, ma senza dover andare in archivio, scartabellare, quindi è una semplificazione in questo senso. Analogamente, siamo sempre nella zona di limiti, zona Europa, anche qui zona di comparto C1 completamente costruito, anche in questo caso zona B2. Qui siamo in capoluogo invece via Trivio, era un comparto C, siamo passati a un comparto B2, quindi anche in questo caso qui AR2 è stato riportato in un comparto consolidato. Sempre nella zona del capoluogo, ma a sud nell'Arginetto, questo era un comparto C, è diventato un comparto B4, quindi un comparto sempre in completamento. Appalto, RU e POC vigente, stato di variante, la zona, diciamo, il comparto è entrato nella zona di completamento, è lo stesso di prima, solo che si è creato questo retino dove è un verde privato privo di capacità edificatorie. Quindi è un verde che non concorre allo standard di verde in questo caso, perché non è fruibile, non abbiamo inserito questo per il discorso che vi facevo prima, però comunque è un verde che concorre a un equilibrio complessivo dal punto di vista ambientale. E nel capoluogo Piscina Via Corte, anche in questo caso, era un comparto di G2, è diventato di verde pubblico. Così come il comparto dove c'è l'asilo comunale, era una zona G, è entrata l'area, non era definito allora, adesso si è definito meglio qual è la parte delle scuole, qual è la parte dei parcheggi e qual è la parte della viabilità. Quindi diciamo che abbiamo attuato anche completando e affinando gli strumenti, quello che vi dicevo prima, al posto di dire che è tutto zona G, cioè zona di standard, si è definita la zona di standard scolastici, la parte dei parcheggi e la parte della viabilità che ovviamente non concorre allo standard. E, analogamente nel capoluogo Argineto, Trivio, Serrasina, anche in questo caso una zona AR2 è diventata una zona P2. Via Tervere è sempre allo stesso modo. Rue POC di Limidi, variante di Rue vigente, anche in questo erano sempre zone, quello che vi facevo vedere prima, cioè lo stato di attuazione in zone B. Questo cosa vuol dire? Che non si è tolto diciamo, la possibilità della capacità edificatoria, è semplicemente un aggiornamento cartografico e anche normativo. Sempre piccole quindi, zone, continuo sempre a farvi vedere tutte le zone dove sono individuate le varianti, che sono quelle che vi avevo fatto vedere prima. Più grande, ora sono un'altra scala più piccola. Anche in questo caso stiamo parlando di zone sempre di completamento, fino ad arrivare a un'altra tipologia di modifiche che è quella dei fabbricati vincolati. Fabbricati vincolati che sono indicati nel piano strutturale comunale, ma certi fabbricati vincolati, come in questo caso, dove c'è scritto S4, cioè stiamo parlando di una categoria di vincolo la più bassa, cioè diciamo c'è una gradualità di vincolo dal restauro scientifico, dove ci troviamo in questo momento, il castello, siamo nel restauro scientifico, siamo al massimo del restauro. C'è una gradualità di individuazione di tipologia di ricostruzione, siamo nella ristrutturazione edilizia, cioè siamo nella parte più bassa. In questo caso qui abbiamo scritto nella normativa di PSC che quando ci trovavamo in questi casi si doveva considerare come una modifica del regolamento urbanistico edilizio. Quindi in questo caso è indicato nel PSC, ma noi lo modifichiamo nel RUE. Quindi il cittadino ci ha chiesto di togliere questo vincolo e noi abbiamo valutato la tipologia se era ancora oggetto di vincolo e abbiamo deciso di accogliere la richiesta. Analogamente anche a questo fabbricato A4, così come quest'altro fabbricato a cui abbiamo tolto il vincolo. Ok, queste in realtà non abbiamo cambiato, abbiamo diciamo, se vedete abbiamo corretto un errore, probabilmente era rimasto un refuso, era stato individuato una tipologia, un elemento tipologico in questo fabbricato, è stato cancellato ed è stato individuato invece che era stato semplicemente quello che vi dicevo prima, a volte sono anche errori materiali. O comunque l'ammissibilità di aree private, di protezione e dotazioni ecologiche private, come in questo caso abbiamo modificato da verde pubblico in verde in dotazione standard, cioè un verde che può essere anche venduto. Vi ricordate che alcuni di questi, adesso da questo momento in poi, adesso vi ricordate, insomma, alla fine dell'anno, alla fine dello scorso anno, si parlava di piano di alienazione. C'era stata una presentazione di una delibera del Consiglio Comunale dove si era espresso per dire che 4-5 aree potevano essere vendute. Vendute, vi dissi allora, potevano essere vendute solamente se questo Consiglio si esprimeva nell'approvare a modificare delle aree da standard da pubblico a privato. Ora siamo arrivati a questo punto qua. Con questa variante stiamo inserendo questa possibilità, cioè stiamo inserendo la possibilità che si possa spostare da verde pubblico in verde privato. Quindi siamo in questo caso, siamo in questo caso qui, cioè questa possibilità, e siamo in questa, quello di via Trivio, via Argineto. Quindi per questi casi cosa vuol dire? Vuol dire che qualora venisse approvato la variante, questo Consiglio Comunale aveva dato la possibilità all'ufficio tecnico di poter alienare questi pezzettini di verde solamente se possono essere trasformati in verde. Ciò vuol dire che il privato lì sopra non è che si acquisisce anche una capacità edificatoria, ma acquisisce un pezzo di verde in più da unire alla propria abitazione, non di edificazione, ma aumento del, cioè riduciamo il nostro verde e aumenta. Sì. Ancora. Questo è via Tevere, via Arno. Questo è in via Ticino, manca quello di via Morello, perché quello di via Morello in realtà non è un verde privato, ma è stato inserito come zona produttiva senza capacità edificatoria, perché era talmente piccolo che era impossibile per noi individuarlo cartograficamente. Un pezzo di ciclabile, esattamente. Questa è anche, abbiamo colto l'occasione per aggiornare anche la leggenda, e qui vedete la leggenda modificata con anche questa dicitura che è un verde di protezione dotazione ecologica. Ci siamo inventati un termine che andasse ad esprimere un verde privato privo di capacità edificatoria, cioè quello che vi dicevo prima, queste aree che si vogliono vendere sono vendute senza capacità edificatoria. Oltre a scriverla negli atti di registro, bisognava in qualche modo cartografarle per non dare adito magari domani a qualcuno che vende a qualcun altro e qualcun altro in buona fede acquista pensando di avere ancora della capacità edificatoria. Per evitare questo fraintendimento abbiamo deciso di individuare e cartografare. Io volevo solo farvi vedere che quando abbiamo eliminato il vincolo, abbiamo guardato anche le foto, il catasto del primo impianto, quindi quello del 1821-1828 e l'IGM del 1884, per andare a individuare se effettivamente era un fabbricato che allora era presente. Ovviamente è una lettura abbastanza, diciamo, c'è o non c'è, non è che c'è, non è molto di più, però intanto ci dà riscontro se all'epoca c'era oppure no, perché ovviamente prima di andare a eliminare un vincolo, almeno salvaguardare che quel fabbricato non fosse magari preesistente nel 1800. Io con questo ho concluso.
Grazie architetto Bettio, ci sono delle domande? Prego consigliere Tironi.
Grazie Presidente, chiedevo all'architetto Bettio se negli standard minimi del verde è già compreso il parco pubblico del master plan Arginetto, cioè l'abbiamo già messo dentro quei dati lì, e se invece negli standard minimi per quel che riguarda le scuole è compresa la vecchia scuola Sassi, cioè quella che andrà ristrutturata, e la vecchia scuola Garibaldi. Grazie.
Sono altre domande? Vediamo se riusciamo a riunire gli argomenti. Prego, architetto.
Sì, conosco tutto, ma non anch'io devo consultarmi, perché prima di dire una cosa inesatta. Allora, sì. E quello che è stato inserito, si è inserito, allora, in entrambi i casi la risposta è sì, cioè il comparto sì e un po'. Il comparto di espansione della corte oppure della casa della cultura, quell'area lì è già di proprietà comunale e quindi è verde pubblico, è entrato in questo standard. Cioè, il comparto di espansione adesso non lo so dire se ha calcolato, forse Corrado lo sa e lo chiedo. Hai calcolato anche questo? Sì, allora sì. No, non, sì, è stato individuato entrambi, cioè c'è tutto il verde pubblico, quindi sia quello di espansione della corte, sia quello della Casa della Cultura. Quindi c'è in questo standard quel pratone, anche se fisicamente lo vedete come un campo coltivato, non è ancora nella vostra accezione un verde pubblico, contiamo di realizzarlo a breve. E sì, anche le Garibaldi, perché attualmente non c'è un progetto alternativo alle Garibaldi, quindi non c'è una, non, come dire, stiamo, manteniamo la destinazione ad attività scolastica.
Scusi Presidente, quindi lei mi conferma che negli standard minimi delle scuole sono comprese sia le scuole prefabbricate, chiamiamole così, che la nuova la scuola Sassi che verrà ristrutturata, che la scuola Garibaldi?
La domanda. Allora, in realtà.
Grazie.
Sì, allora, le nuove scuole sono state tutte inserite, quindi sono tutte entrate a far parte. Della scuola Garibaldi c'è la parte del modulo che è entrata come standard vera e propria e la parte invece delle Garibaldi che non è stata classificata, cioè è classificata come attrezzatura scolastica, ma non è stata computata in termini dimensionali.
Altre domande? Se non ci sono altre domande, iniziamo il dibattito. Chi chiede la parola? Non ci sono interventi in merito? Se non ci sono interventi in merito, passiamo alle dichiarazioni di voto. Dobbiamo votare. Posso procedere? Procedo. Dichiarazione di voto di Forza Italia, per favore.
Grazie Presidente, il nostro voto è d'astensione.
Grazie Consigliere Silvestri. Dichiarazione di voto di Rilanciamo Sogliera.
Ma diciamo che facendo alcune brevi considerazioni e alla luce di quello che mi ha confermato l'architetto Bettio, cioè se noi prevediamo con questo nuovo piano di arrivare comunque alla costruzione, se non ho capito male, di 1096 alloggi in più. E se consideriamo che rispetto allo standard minimo per quel che riguarda le scuole siamo sotto al livello minimo, cioè mentre per il verde pubblico siamo oltre, per le scuole siamo sotto, se da una parte io posso comprendere che l'architetto Bettio mi possa dire costruiamo case nuove, mi sposto da una casa vecchia ad una casa nuova, e già questo secondo me è discutibile perché vorrebbe dire che noi avremo dei quartieri nuovi come è adesso e dei quartieri che cadono a pezzi come è adesso, quindi io penso che quando si faccia una programmazione di questo tipo si preveda di costruire dei nuovi alloggi e delle nuove abitazioni non per svuotarne delle altre, ma perché in realtà vi sia l'effettiva necessità. Quindi, se può essere accettabile il discorso che si possa programmare la costruzione di nuovi alloggi, io penso che questo vada visto nella logica che ci siano più famiglie, che ci siano anche più figli. Questo significa che in realtà dovremmo prevedere anche un aumento di quelli che sono gli standard minimi delle scuole, cosa che invece va nella direzione opposta. Cioè noi costruiamo più alloggi, ma non ci stiamo in questo momento interessando di prevedere che poi ci sia la possibilità, se questi alloggi saranno riempiti da nuove famiglie, di avere comunque la possibilità di inserire magari i figli nelle scuole. Questa è la prima osservazione che mi viene da dire. Comunque il mio voto è sempre stato contrario anche per quel che riguarda il PSC, per cui il mio voto è contrario. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Tironi. Dichiarazione di voto 5 Stelle. Prego.
Grazie Presidente. Allora, è inevitabile che ogni volta si tocca queste tematiche, diciamo, non sono proprio alla merce di tutti, nel senso sono tematiche particolarmente complesse, e ci tengo quantomeno a ringraziare il dottor Bettio, che comunque riesce a essere discretamente chiaro per i non addetti ai lavori, mettiamola così, mi rendo conto non deve essere facile. Detto questo, è inevitabile che comunque un documento come il POC al suo interno comunque presenti veramente una quantità di chiamiamole di sottodecisione, di indirizzi che portano altrettanto inevitabilmente a vedersi concorde con alcune di queste e a non vedersi concorde con altre. Ci sono appunto alcuni aspetti che sicuramente appunto ci ha fatto piacere leggere e su cui concordiamo appieno, altri decisamente meno, lo abbiamo già manifestato in votazioni precedenti a questa di questa sera. È ovvio che appunto queste decisioni, il POC comunque presenta ai suoi riverberi nei futuri 5 anni, e queste decisioni sono comunque frutto di precisi di un preciso indirizzo politico, e in quanto tali è normale che questi non coincidano necessariamente con i nostri. In virtù di questo, in virtù comunque dell'importante lavoro ovviamente che è stato fatto, non ci sentiamo di votare contro, perché comunque, come detto, ci sono aspetti che troviamo assolutamente condivisibili, e il nostro voto è per l'astensione.
Grazie consigliere Clemente. Dichiarazione di voto del Partito Democratico. Chi? Consigliere Artusi, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera. Anch'io ringrazio l'architetto Bettio per la sua chiarezza e la sua disponibilità a introdurci un po' tutte queste modifiche sia in commissione che questa sera. In particolare per quanto riguarda la variante ARRUE, che è più diciamo così uno strumento, chiamiamolo tecnico anziché politico, che riveste maggiore interesse più per il cittadino o il tecnico incaricato dal cittadino, in quanto insieme di norme tecniche, insieme di indici, di parametri che vanno applicati nelle cose di tutti i giorni, che per quanto riguarda il POC, che invece riveste più una strategicità, anche se magari la parola strategia è più legata al PSC. Comunque il POC ha questa caratteristica della scadenza, quindi dei 5 anni, che permette quindi a un'amministrazione di capire, di pianificare quelli che sono gli interventi appunto attuativi in un certo lasso di tempo. Questa variante secondo me presenta alcune caratteristiche peculiari che ha riportato anche l'architetto, che sono prima di tutto il tentativo di semplificazione nell'interpretazione delle norme, nell'applicazione delle norme, e questo tentativo secondo me va sempre visto con favore. E poi, cosa che non è emersa in questo dibattito, una maggiore attenzione alla qualità urbana, perché come ci spiegava anche la consulente in commissione, viene introdotto il principio per cui ogni progetto che viene presentato deve contenere al suo interno innanzitutto una valutazione dello stato di fatto, delle condizioni al contorno. Quindi non viene guardato il singolo progetto con la lente di ingrandimento entro i confini dell'intervento stesso, ma in rapporto a quello che è la sua ubicazione, quindi il suo rapporto con le dotazioni esistenti, i servizi, le infrastrutture a rete, gli accessi e queste cose qua. E questo è fondamentale per una pianificazione che sia di scala ampia, ecco. Poi sicuramente c'è il discorso della coerenza del piano operativo con il piano triennale delle opere pubbliche. Io qua ripercorro brevemente quello che sono gli interventi prioritari per il POC, sia a livello di edilizia pubblica, con il miglioramento e l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e di altri edifici pubblici, il verde degli impianti sportivi, quindi del parco pubblico Argineto, abbiamo detto, della riqualificazione dello stadio, e della riqualificazione delle strade e degli spazi pubblici a livello di infrastrutture e viabilità. Quindi ritengo ci siano più di un motivo per valutare positivamente questa variante. Infine anche l'importanza di un'adozione, quindi di una futura, prossima, insomma, approvazione di uno strumento che aggiorna e riordina un po' tutti quelli che sono gli strumenti urbanistici vigenti a ridosso della nuova legge regionale, che sarà operativa da ottobre e richiederà un periodo abbastanza lungo di transizione, per cui arrivare a questo appuntamento con uno strumento pronto, aggiornato, che ci possa seguire per i prossimi anni, ritengo sia molto importante. Quindi il nostro voto è favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Artusi. Pongo quindi in votazione la proposta 3 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto variante 2017 al regolamento urbanistico edilizio e nuovo piano operativo comunale 2017-2022, adozione ai sensi dell'articolo 33 e 34 della legge regionale 20 del 2000. Favorevoli? Partito Democratico. Contrari? Forza e Italia. Scusate, no, rilanciamo Soliera, tutti e due, sì. Astenuti? 5 Stelle e Forza Italia. Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Partito Democratico. Contrari? Rilanciamo Soliera. Astenuti? 5 Stelle. È approvato.